Nadie a bordo esperaba la acogida que recibieron. Nessuno a bordo si aspettava l'accoglienza che ricevettero. Tanto li avevano premoniti sulla campagna dispregiativa fatta dalla destra, sull'opposizione della Chiesa Cattolica e sulla proverbiale sobrietà dei cileni che in un primo momento i rifugiati non capirono cosa stava succedendo nel porto. La folla pigiata contro i cordoni di sicurezza con manifesti e bandiere della Repubblica Spagnola, dei Paesi Baschi e della Catalogna lo svitoreava, li acclamava in un unico grido di benvenuto. Queste righe, tradotte alla bella e meglio dallo spagnolo, sono tratte dall'ultimo libro della scrittrice cilena Isabel Allende, il romanzo storico Largo Petalo de Mar, Lungo Petalo di Mare. La versione in italiano non è ancora stata pubblicata, è in corso di traduzione. Sono pagine che ci riportano indietro nel tempo, esattamente 80 anni fa, alla mattina, cioè, del 3 settembre del 1939, giorno in cui una nave francese, il Winnipeg, carica al massimo delle sue possibilità di esuli spagnoli, attraccava in Cile. Chi era il principale artefice di tutto questo? Niente meno che Pablo Neruda, il poeta cileno futuro premio Nobel. Ma facciamo un passo per volta. Il Winnipeg era un piroscafo a vapore appunto francese, varato all'inizio del secolo, che nel 1939 venne noleggiato per salvare il maggior numero possibile di spagnoli in fuga dalla Spagna franchista. Fu la più importante evacuazione della storia dell'esilio repubblicano, una vicenda poco nota che comincia proprio con la fine della guerra civile spagnola.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de batalla, primera línea de fuego. En el frente de batalla, primera línea de fuego.
Barcelona cae en manos del ejército fascista el 26 de enero de 1939. Las tropas de Franco entran por la avenida de la Diagonal y es entonces cuando se produce el gran exilio republicano hacia Francia, a través de los Pirineos.
Barcellona cade nelle mani dell'esercito fascista il 26 gennaio del 1939. Le truppe di Franco entrano in città dalla avenida Diagonal. Ed è in quel momento che si verifica il grande esilio repubblicano verso la Francia, passando attraverso i Pirenei. Parliamo della fuga di 500.000 di persone, soldati, civili, famiglie con donne, bambini, anziani. Una fuga disperata, in un inverno gelido, dopo 3 anni di combattimenti. Lungo il percorso c'è neve ovunque, manca il cibo. Le colonne dei rifugiati in marcia verso la frontiera vengono anche bombardate dall'aviazione franchista.
Mario Amorós Quiles è uno storico attivo proprio fra Spagna e Cile, anche autore di una biografia di Pablo Neruda.
In febbraio del 39 il governo francese encierra.
Per far fronte a questa enorme ondata migratoria, nel febbraio del 39 il governo francese rinchiude centinaia di migliaia di rifugiati spagnoli in veri e propri campi di concentramento nel sud della Francia. La situazione dei rifugiati spagnoli viene riferita e denunciata dalla stampa internazionale. A questo si somma anche la morte del grande poeta spagnolo Antonio Machado, che si trovava fra gli esiliati repubblicani in Francia. L'eco mediatica è molto forte e arriva così fino in Cile, come nel resto del mondo. Pablo Neruda, che allora aveva 35 anni, e il governo cileno, che pochi mesi prima aveva visto vincere alle elezioni presidenziali il Fronte Popolare di Pedro Aguirre Cerda, decidono quindi di aiutare gli esiliati repubblicani. Nel marzo del 39 Neruda viene designato console speciale per l'immigrazione spagnola e inviato in Francia con il preciso incarico di portare in Cile dei rifugiati spagnoli.
Para esos refugiados que él quería llevar a Chile.
Come stava dicendo usted, fue un'operación, bueno, sappiamo che la guerra civile spagnola aveva raccolto un'enorme solidarietà internazionale, ma come è stato possibile a livello logistico e economico realizzare l'operazione del Winnipeg? Parliamo in fondo di una nave che era stata progettata per 100 passeggeri e che arriverà invece a trasportare più di 2.000 persone.
Il governo della Repubblica nell'esilio, presieduto da Don Juan Negrín.
Il governo della Repubblica spagnola in esilio, presieduto da Juan Negrín, creò un'istituzione chiamata SERE, Servizio di Evacuazione dei Rifugiati Spagnoli. Nel 1939 il Sere partecipa all'allestimento di 4 spedizioni marittime, con 3 navi dirette verso il Messico e una, la più grande, in Cile. Si tratta appunto del Winnipeg. Riguardo al finanziamento, l'operazione è resa possibile grazie a vari attori. Il Sere, i vari partiti repubblicani, le organizzazioni di solidarietà internazionali, come per esempio in Argentina e in Uruguay, e ovviamente il governo cileno, che acconsente di accogliere questi rifugiati nel proprio paese. Poi però è Pablo Neruda in persona che, da Parigi, nell'arco di 3 mesi, riesce a mettere a punto l'operazione e a selezionare i passeggeri. E così, il 4 agosto del 1939, il Winnipeg riuscirà a salpare dal porto di Pauillac, in Francia.
Ulteriori finanziamenti arriveranno anche dagli ambienti artistici. Per esempio, Pablo Picasso contribuì economicamente all'operazione. Mario Amorós, si dice che fu proprio Neruda in persona a ideare il piano del Winnipeg. È vero?
Non credo che nadie possa dire fuori idea.
È impossibile dirlo con certezza. Credo che non potremo mai stabilire se sia stata un'idea di Neruda o del governo cileno o del consolato spagnolo in Cile. Bisogna capire il contesto di solidarietà internazionale in cui ci troviamo. Erano già stati mandati dei barconi carichi di bambini di spagnoli repubblicani in Unione Sovietica. Altri bambini erano arrivati in Messico. I bambini baschi vengono evacuati e portati nel Regno Unito. Ci sarà persino una svizzera, Elisabeth Aidenpin, che farà uscire le donne incinte dai campi di concentramento francesi per portarle nella casa di maternità di Elna, gestita dalla Croce Rossa.
E la decisione personale di Neruda. Pensiamo che Neruda abbia stato come consule in Spagna desde l'anno 34 in Madrid.
D'altra parte, il contributo e la volontà di Pablo Neruda sono imprescindibili. Neruda, prima della guerra civile, aveva vissuto 2 anni in Spagna come console. Lì si era sposato con la prima moglie, Delia del Carril, e aveva avuto la prima figlia. Il suo soggiorno in Spagna era stato uno dei periodi più felici della sua vita, fino all'inizio della guerra civile. Tutto questo lascia un segno profondo nel poeta, che lo spingerà ad avere un ruolo determinante nell'operazione del Winnipeg.
E le llevaron a ser parte determinante dell'operazione del Winnipeg.
Mi navio esperava con suo remoto nombre Winnipeg.
Però i miei spagnoli non venivano da Versailles, dal ballo argentato, dai vecchi tappeti d'amaranto, dalle coppe che risuonano col vino. No, da lì non venivano. No, da lì non venivano.
No, de allí no venían. De más lejos,
da più lontano, da campi e prigioni, dalle sabbie nere del Sahara, da aspri nascondigli dove giacquero affamati e nudi, lì alla mia nave chiara.
Pablo Neruda, come poeta, chiaramente cominciava a farsi conoscere nell'ambiente di Francia, in Spagna, in America Latina, ma certamente non è la figura che abbiamo conosciuto poi al momento del premio Nobel. Credo che sia importante sapere che le motivazioni che ha avuto Neruda trovano naturalmente radice in quello che lui aveva vissuto in Spagna durante la guerra civile. Lui l'ha vista. Era a Madrid, nell'ambasciata cilena a Madrid, quando ha dovuto poi ripiegare su Barcellona e infine lasciare la Spagna. Bisogna anche dire che Neruda, che credo che a quel momento non fosse ancora militante del Partito Comunista, è comunque un uomo che ha una sensibilità per le questioni sociali e umane fortissime. Era diventato in Spagna molto amico di García Lorca. La morte di García Lorca lo colpisce profondamente. Dunque questo porta Pablo Neruda, poeta cileno e premio Nobel, a dire qualche cosa bisogna fare. Non è possibile guardare questa tragedia, non è possibile che tutte queste persone che in definitiva hanno lottato per una causa che credevano giusta debbano essere trattate in questo modo. E la storia è quella. Comincia a vedere le possibilità di portare il massimo possibile di rifugiati spagnoli in Cile e finalmente il Winnipeg approderà a Valparaíso un 3 di settembre, a poche ore di già iniziata la seconda guerra mondiale in Europa. Anche questo è un fatto simbolico molto, molto importante.
Questa voce risulterà familiare a molti. È quella di Miguel Ángel Cienfuegos, direttore del Teatro Paravento di Locarno, che l'anno scorso ha scritto e diretto un'opera teatrale di ispirazione storica intitolata proprio Il Winnipeg.
Ma perché così cominciamo, facciamo ancora una filata dei suoni e dobbiamo anche fare gli applausi.
Protagonista, ovviamente, è l'amato Neruda, a cui Cienfuegos ha consacrato un altarino laico nel proprio salotto.
Sì, a proposito dei rifugiati spagnoli che lei portò in Cile nel lontano 1939.
Ho salvato vite umane, soccorre, non è un delitto.
Ah no, certo.
Lo stesso Cienfuegos è di origini cilene. La storia di questa incredibile traversata del Winnipeg fa quindi parte del patrimonio storico e culturale del suo paese. Oppure no?
Non ricordo esattamente quando fu che io ho sentito parlare del Winnipeg per la prima volta. So che è già più di 10 anni fa, in un viaggio in Cile, in cui si è parlato in ambito familiare con degli amici sul Winnipeg. E da lì ho cominciato a interessarmi a questa storia per diverso tempo, è sempre rimasta lì da parte, finché ad un certo punto ho sentito che era il momento di fare qualche cosa con questo tema, il Winnipeg. Effettivamente è una storia non nota a tutti, anche in Cile probabilmente non è la maggioranza dei cileni che conosce questa storia. Effettivamente è una storia che è rimasta sempre un po' in un qualche modo al buio.
Ma quindi non è una storia che vi insegnano a scuola in Cile?
No, assolutamente no. Anzi, per molti anni, certamente negli anni della dittatura, tutte queste storie non sono mai state toccate. Questo fa parte di temi un po' tabù.
Ben diverso dagli anni della dittatura era invece il Cile del 1939. Perché Miguel Ángel Cienfuegos, il governo cileno, ha accettato di accogliere così tanti rifugiati spagnoli?
Il Cile ha accettato accogliere questi, alcune cifre dicono 2200, 2300, penso che è difficile stabilire la cifra esatta. Il Cile aveva vissuto pochi mesi prima un forte terremoto, il sud del Cile era devastato e il Cile dal punto di vista dell'economia credo che anche aveva bisogno di un'immigrazione con lavoratori, con artigiani che in Cile non c'erano ancora o erano troppo pochi. Dunque c'è questo lato. Dall'altra parte Pedro Aguirre Cerda, che è il presidente in quel momento in Cile, vince in un Frente Popolare, cioè è una delle prime esperienze ampie di coalizione, diciamo di sinistra, che arriva al potere. Ancora non si parlava tanto di sinistra, ma comunque certamente un governo più vicino agli interessi popolari. Dunque questo lato anche di questo governo lo fa aprirsi alla grande tragedia dei rifugiati spagnoli.
Sì, Presidente, sì, appunto, io stavo dicendo che porteremo i falegnami, i muratori, gli artigiani che aiuteranno a risollevare la nostra economia. Io so del grande cataclisma e della grande sofferenza che il terremoto ha causato al nostro popolo.
Arriviamo al suo spettacolo teatrale, il Winnipeg, di cui tra l'altro sono ancora previste delle repliche. Quanto c'è di vero, di storico e quanto invece di inventato in quest'opera?
I dialoghi possiamo dire che ho fatto un'ipotesi di ciò che i personaggi avrebbero detto in quella circostanza, ma per il resto i fatti, i luoghi, gli accadimenti sono parte della storia.
Pablo, forse hai già potuto renderti conto, il tuo appartamento è stato quasi completamente distrutto.
In cucina manca tutto, pentole, piatti, anche la macchina da cucina.
Ci sono poi chiaramente interpretazioni più teatrali, in cui, non so, in una scena in cui dico tale era la tristezza, però si sono messi a cantare, io non so se lo avranno fatto, ma posso supporlo perché so che erano personaggi molto portati a vivere certi accadimenti, cercando di tirarsi sul il morale tramite una canzone, una barzelletta.
Io alcuni giorni fa ho scritto una poesia, mi piacerebbe molto se un giorno potesse diventare una canzone.
Conoscendo il tipo di personaggi, Neruda, i suoi amici, potevo ipotizzare che ciò fosse accaduto.
Ricordiamo lo spettacolo, l'ha scritto lei. Che tipo di storia voleva mettere in piedi? Che tipo di punti voleva mettere in evidenza di tutta questa storia?
Soprattutto il fatto di un gesto compiuto da un poeta ed un paese povero, come era il Cile allora, un grande gesto di solidarietà. E fondamentalmente mi interessava dire, guardate, perché altri paesi, in circostanze molto difficili, sono riusciti a mettere in atto un atto di solidarietà importante, e come mai oggi non si riesce a fare questo? Credo che in un qualche modo funziona come un messaggio per il presente, non è una andare a cercare un tema del passato, ricordarlo con una certa nostalgia, ma quanto questo tema possa fare scattare quantomeno una certa riflessione sul cambiamento, no? Dei governi, delle persone a livello mondiale in riguardo alla solidarietà con chi fugge. Questa era una delle cose che mi interessava.
Con tres heridas yo, la de la vida, la de la muerte, la del amor.
Fra l'Europa e il Cile ci sono 6 ore di fuso orario e una distanza che oggi viene percorsa in una ventina di ore di aereo. Nel 1939, invece, ci voleva un intero mese di viaggio per mare e, nonostante la lingua comune, il Cile, per gli spagnoli, era un luogo remoto e sconosciuto.
Hola, buenos días.
Buenos días, Claudia Sáenz Cabañas.
Gracias por contactarnos.
Lei vive a Santiago e fa parte dell'associazione Amigos del Winnipeg. Io la chiamo perché suo nonno, Marcelino Cabañas, che oggi non c'è più, è stato uno degli oltre 2000 esuli spagnoli che sono stati soccorsi da Neruda. Ci racconta la sua storia.
El día que estalló la guerra, la noche, fue justamente el día 17 de julio. Y ese era el día en que mi abuelo cumplió 17 años.
La guerra scoppiò la notte del 17 luglio del 1936. Proprio quel giorno mio nonno aveva compiuto 17 anni. All'indomani, il 18 luglio, mio nonno sentì alla radio un appello che invitava la popolazione civile ad arruolarsi per difendere la Repubblica. Mio nonno viveva a Madrid e militava nelle Gioventù Socialiste Unificate d'Europa. Sentì l'appello alla radio e, mentre la sorella preparava la colazione, sgattaiolò fuori di casa dicendo che sarebbe tornato subito. Invece corse ad arruolarsi. Tornerà in quella casa solo 40 anni dopo, alla morte di Franco.
Non volvió in 40 anni a sua casa. Él, de hecho, nunca había tomado un fusil, nada, porque su familia era dueña de tierras.
Mio nonno si arruolò nel 5° reggimento, il più importante. Non aveva mai neanche imbracciato un fucile. Era uno studente universitario, i suoi genitori erano proprietari terrieri, vivevano in campagna. Il 20 luglio iniziò i combattimenti. Fu mandato a vari fronti, venne ferito a un orecchio, partecipò alla resistenza in Catalogna, combatté fino alla vittoria di Franco. Dopo la sconfitta riuscì a svalicare i Pirenei e ad arrivare in Francia. Lì venne arrestato da militari francesi e senegalesi e posto in un campo di concentramento a Saint-Cyprien, nel sud della Francia.
Y ahí él cumplió los 20 años, por lo cual estuvo 3 años en guerra.
Lì compì 20 anni. Aveva trascorso 3 anni in guerra. Le condizioni dei campi di concentramento erano terribili. Faceva molto freddo e non c'era nulla per coprirsi. Di notte scavavano buchi nella sabbia per ripararsi. Un giorno mio nonno sentì che si parlava della possibilità di far uscire alcuni repubblicani. Lui pensava che li avrebbero liberati perché tornassero a difendere la Repubblica Spagnola. E invece era per evacuarli. In quel momento sentì dell'appello di Pablo Neruda. Mio nonno non sapeva nulla del Cile, neppure dove si trovasse. L'unica cosa che sapeva è che da lì proveniva il nitrato di potassio che veniva appunto chiamato Cile, che la sua famiglia usava per concimare la terra. Si disse, va bene, andrò in Cile. E andò dove stavano selezionando i passeggeri da far salire a bordo del Winnipeg. Si cercavano profili tecnici perché aiutassero allo sviluppo del paese.
E così fu come si appuntò e quedò selezionato per poter subire al Winnipeg.
Thank you.
labriego,
contadini,
carpintero,
falegnami,
pescatore,
pescatori, tornitori, macchinisti, vasai, conciatori. Si andava popolando la nave che partiva per la mia patria. Io sentivo nelle dita i semi della Spagna che io stesso avevo riscattato e sparso sul mare, diretti alla pace delle praterie.
Quando arrivò a Cile, loro si incontrarono con una gran sorpresa e lui diceva che acá lo recibieron con los brazos abiertos.
L'arrivo in Cile fu una sorpresa enorme. I rifugiati spagnoli vennero accolti a braccia aperte. I cileni li aspettavano al porto di Valparaíso, sventolando cartelli di benvenuto con frutta e cibo per sfamarli. Mio nonno diceva sempre che questa accoglienza così calorosa lo aiutò molto a sopportare la nostalgia della Spagna. Mio nonno, Marcelino Cabañas, si è salvato così.
Él siente que el Winnipeg le salvó la vida. Toda esta travesía que se hizo para poder traer a todos estos refugiados.
Il Winnipeg gli ha salvato la vita. E sapere che quella traversata è stata possibile grazie a un'enorme solidarietà altrui è qualcosa che lo ha segnato nel profondo. Tant'è che alla fine ha deciso di rimanere qui, di fare del Cile la sua seconda patria. Ma questa storia non riguarda solo mio nonno, riguarda anche me. Io ho radici migranti da entrambe le parti, da parte di padre e da parte di madre. E quando oggi vedo l'immagine di un barcone carico di migranti, mi ricordo sempre che mio nonno è arrivato così, su uno di quei barconi.
E ricordo e penso che mio abuelo llegó in uno su barco.
Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la Quinta Brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirà de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirà de glorias, ay Carmela, ay Carmela.
Españoles, republicanos. Nuestro país os recibe con cordial acogida. Il nostro paese vi accoglie con cordialità. Il vostro eroismo e la vostra tragedia hanno commosso il nostro popolo, ma davanti a voi si prospetta una vita di duro lavoro per il bene della vostra nuova patria. Questo era il testo dell'opuscolo distribuito da Neruda nei campi di concentramento francesi e che probabilmente anche Marcelino Cabañas ebbe modo di leggere. Ma cosa gli sarebbe successo se non fosse salito sul Winnipeg? Impossibile dirlo, ma con l'invasione della Francia da parte di Hitler, numerosi rifugiati spagnoli finirono nei campi di concentramento nazisti. Altri si unirono alla resistenza francese o spagnola. In moltissimi morirono.
Ai Carmela, ai Carmela. La otra noche el río cruzó. Ai Carmela, ai Carmela.
Mario Amorossa. Il Cile cercava appunto profili tecnici, ma quali furono gli altri criteri nella selezione dei passeggeri del Winnipeg? Si dice che venne data una forte priorità ai membri del Partito Comunista.
È incorretto. In vari documenti dell'epoca che si conservano nell'archivio del Ministero delle Relazioni Esteriori del Cile.
Questo non è corretto. In vari documenti dell'epoca, conservati nell'archivio del Ministero degli Affari Esteri del Cile, si legge che per il processo di selezione dei passeggeri del Winnipeg erano state assegnate delle quote ai vari partiti politici e ai sindacati. C'erano delle quote per l'Unione Generale dei Lavoratori, che era il grande sindacato socialista, per il Partito Comunista, per la Sinistra Repubblicana e per i principali partiti repubblicani. Si è sempre detto che gli anarchici non furono ammessi sul Winnipeg. Certo, erano sicuramente una minoranza. Però, per dire, una delle personalità più famose che salirono a bordo della nave fu Victor Pey, insieme a suo fratello, che erano militanti della CNT, il sindacato anarchico. È comunque vero che predominavano persone iscritte ai partiti repubblicani fra i passeggeri accolti sul Winnipeg.
Alcuni dei rifugiati, dopo la morte di Francisco Franco nel 1975, torneranno, infine, in Spagna. Ma la maggior parte di loro deciderà, come Marcelino Cabañas, di rimanere in Cile. Pablo Neruda disse sempre che quella traversata del Winnipeg fu una poesia, la più bella poesia che scrisse in tutta la sua vita.
È algo che quando uno lo lee e lo escucha una e otra vez, non deja de conmover ed emozionale.
I due aspetti più impressionanti dell'operazione del Winnipeg sono stati proprio, primo, l'enorme fraternità e accoglienza con cui i rifugiati vennero accolti dai cileni e, secondo, l'impronta che gli spagnoli impressero in questo paese sul piano tecnico, del pensiero e delle arti. Per fare qualche esempio, due dei migliori pittori del XX secolo in Cile furono José Balmes e Rosel Bru, che nel 1939 erano due bambini spagnoli che avevano varcato a piedi la frontiera francese ed erano poi arrivati in Cile a bordo del Winnipeg. Il grande storico Leopoldo Castedo era stato tratto in salvo sul Winnipeg con la sua famiglia per volontà dello stesso Neruda. Lo stesso Victor Pei, ingegnere che in Cile parteciperà alla costruzione del grande porto di Arica. C'è un aneddoto emblematico che lo riguarda. Nel 1949, 10 anni dopo l'arrivo del Winnipeg, sarà proprio Victor Pei a ideare l'uscita clandestina di Pablo Neruda dal Cile, quando il poeta sarà perseguitato dal governo di González Videla. Pei volle restituirgli il favore, aiutandolo a riguadagnare la libertà e a rifugiarsi clandestinamente in Europa. A questi nomi famosi si aggiungono moltissimi altri lavoratori e artigiani spagnoli, persone che con la loro coscienza civica e con la loro professionalità contribuirono a rendere il Cile un paese migliore.
Persone che con su conciencia e con su lavoro aiutarono a che Cile fosse un paese migliore.